Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
L'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
Gli istituti di studi storici postali di Prato hanno costituito dei laboratori per far conoscere il mondo della posta ai bambini, a partire da una cosa che per loro è fondamentale, Babbo Natale. Ce ne parla la vice direttrice degli istituti, Deborah Cecchi. Deborah Cecchi, esiste a Prato questo istituto di studi storici postali, che è una grandissima istituzione perché penso abbastanza unica nel suo genere. Fra le tante attività di questo centro ce n'è una particolare. Ecco, allora, due parole sul centro e poi veniamo a questa iniziativa particolare per Natale.
Sì, diciamo che il nostro istituto è unico nel suo genere in Italia e in Europa. È un istituto privato di conservazione e divulgazione che si basa sulla storia postale, ma storia postale è specifico, ma con più ampio respiro, perché abbiamo imparato in questi anni e negli ultimi decenni che la storia si legge in tanti modi, quindi anche la posta ha la sua valenza nel ricercare gli eventi, nel dare le varie spiegazioni, e quindi è una cosa particolare, è un po' di nicchia, si userebbe dire.
Sì, è vero, ma guardi, come ha detto lei, taglia proprio la storia. Dà una importanza non soltanto alla posta, ai francobolli, ma proprio alla storia, si inserisce in un modo particolare. Ne avevamo già parlato qualche tempo fa, ma potremo riparlarne. Senti, veniamo a Natale. Avete avuto anche qui un'idea particolare. Di cosa si tratta?
Allora, già da qualche anno ci siamo inseriti nell'offerta formativa per le scuole qui da noi a Prato. Nei nostri vari laboratori didattici c'è un laboratorio che a me sta poi particolarmente a cuore, che è la prima letterina a Babbo Natale. In che cosa consiste? Innanzitutto nel mantenere questa magia del Natale sempre viva anche nei ragazzi di questa famosa generazione Z, Y, Q, ormai, che in realtà della lettera conoscono poco, però Babbo Natale l'hanno ben presente, perché i regali li hanno presenti tutti, in qualsiasi generazione. E andiamo nelle scuole e gli facciamo apprezzare quello che vuol dire costruire una busta, pensare a un francobollo esclusivo per Babbo Natale, che quindi una lettera scritta con i nostri desideri, ma anche tutti i nostri buoni propositi, ben decorata, ben disegnata. Loro la preparano, la chiudono, la imbucano. Siamo attrezzati proprio da posta di Babbo Natale. Io sono l'elfo postino designato da Babbo Natale a Prato, e loro la imbucano in questa cassetta della posta del Polo Nord. Poi noi riprendiamo tutte le nostre letterine, le vidimiamo tutte, abbiamo tutti i nostri bei timbri di Babbo Natale, le riconsegniamo, e quindi c'è la magia di dire: ah, Babbo Natale l'ha aperta, l'ha vista.
Certo.
Nel frattempo, naturalmente, un po' per minaccia, un po' per scherzo, gli faccio: bambini, dovete stare buoni, perché Babbo Natale vi sta guardando, gli elfi sono a giro, vi vedono, e se non siete bravi, ai 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 ai. Quindi loro sono sempre tutti molto precisi, cercano di stare più silenziosi possibile, però sa, è un argomento che gli interessa molto, questo della magia del Natale, quindi sono sempre molto emozionati, quindi chiacchiericcio c'è sempre.
Certamente. Senta, comunque le lettere scritte a mano, per cui proprio la costruzione anche di scritture, come diceva lei, di decorazione.
Sì, la lettera scritta a mano da bambini, calcoliamo che, ahimè, la magia del Natale si ferma alla seconda classe della scuola primaria, perché dopo tutti iniziano a dire: ah no, ma regali li porti il babbo, li porta la mamma, la nonna, la zia, e quindi si perde questa cosa. E loro si abituano, infatti anche quelli della classe prima o dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia si fanno insegnare a scrivere: caro Babbo Natale, vorrei. che è l'inizio di ogni letterina di Natale, insomma, che degna di questo nome. E quelli più grandi poi lo scrivono, quelli più piccoli addirittura chiedono come si scrive, io voglio questo, mi fanno vedere cosa vogliono, ora devo vedere, a volte devo interpretare perché io non ho più figli piccoli così, e mi chiedono di cose, di giocattoli strani che non conosco, però loro in questa maniera iniziano a capire che va costruita così, poi devono stare sulle linee, esattamente come si fa sulle righe del quaderno, e che si deve ringraziare e ci si deve firmare, quindi è proprio un abbozzo di lettera, non costruita come si potrebbe fare per bambini e ragazzi più grandi, che in realtà avrebbero un gran bisogno di imparare a scrivere una lettera, perché nessuno ormai più la sa scrivere. Però è questo accenno proprio della posta e quest'idea di quando gli porto via nel sacchettone di USA, del Polo Nord, tutte le loro lettere, mi fanno, e ora io le spedisco a Babbo Natale. Le spedisci? Sì, ora vanno. Babbo Natale, Polo Nord le riceve, gli elfi postini, perché ci sono gli elfi che fanno i giocattoli, ma ci sono quelli lì che legano le letterine, ci sono quelli che smistano le varie cose, gli elfi postini le aprono tutte, le danno a Babbo Natale che le legge tutte e che poi vi risponderà. Ci risponde, e infatti anche lì nell'ultima fase di questo laboratorio vengono riportate le letterine, sì, vi dimate, in più viene portata una lettera di Babbo Natale in una di quelle vecchie buste da posta aerea che ora non si vedono assolutamente più, ma insomma con queste righe blu e rosse loro le vedono, e dentro c'è la risposta di Babbo Natale molto generica, scritto, certo, sì, siete stati bravi, ho visto, grazie per le vostre letterine, se sarete bravi e non vi preoccupate, aspettate il giorno di Natale, guardate sotto il vostro albero, sicuramente ci sarà qualcosa.
Senta, come i bambini, ovviamente, ce l'ha detto, la suggestione, l'entusiasmo, la magia, ma gli adulti, i genitori, come l'hanno presa questa iniziativa?
Allora, per alcuni genitori sì, perché cioè è piaciuta molto, perché comunque è una cosa che quelli della generazione dei bambini dell'infanzia ora e comunque della primaria hanno un'età che ancora magari una letterina la scrivevano anche loro, quindi qualcheduno rimembra, qualchedun altro meno, perché no, vabbè, mandiamo una mail, andiamo, ti faccio vedere Babbo Natale, le portano un bel casino a vedere questo Babbo Natale che magari gli dà un cioccolatino in mano, gli ha già chiesto tutto, sì, si basano molto di più, è più facile molte volte metterlo davanti alla televisione, oh, guarda, vedi? E gli fanno vedere un bel filmino di Natale dove c'è Babbo Natale e qualcosa. Alcuni sì, prestano alla magia e a costruire questo disegno natalizio con questa bella atmosfera, per altri è indifferente.
Un po' meno, certo.
È un
certo.
Po' meno. Devo dire che comunque la lettera di Babbo Natale è sentita da tutti i bambini di quasi tutte le nazionalità, perché noi per esempio su Prato abbiamo molti cinesi, ma ci sono anche molti arabi, ci sono pakistani, cingalesi, insomma, loro la fanno tutti. Perché Babbo Natale è Babbo Natale, è Babbo Natale per tutti, è un'entità che è a sé stante dalla religione, da tutte le cose, è la vera e ultima fiaba che i bambini hanno.
Certamente, certamente. Deborah Cecchi, senta, noi la ringraziamo molto intanto per questo, quello che ci ha detto, ma soprattutto per questa iniziativa che troviamo veramente molto... molto molto bella, anche per me che sono ormai anzianissima, devo dire che Babbo Natale mi colpisce sempre. Senta,
Babbo
grazie.
Natale, Babbo Natale, sì.
Grazie ancora molto e buon lavoro per quest'anno e per i prossimi.
Grazie a lei, alla prossima.
Influencer e Social Media è il libro pubblicato dalla casa editrice Franco Angeli e l'autrice Maria Angela Polesana, professore associato di sociologia dei media, che ci illustra quali sono le caratteristiche pro e contro di questo fenomeno. Professoressa Polesana, mi rifaccio al suo libro Influencer e vengo subito al dunque. Le faccio una domanda in generale, così, visto che il tema non è così semplice come sembra, lei può esporci il suo pensiero e come ha trattato questo tema. Allora, sembra un lavoro del futuro, un lavoro ambitissimo dai giovani, perché ormai siamo tutti influencer, ma le prospettive nel tempo quali sono? E poi anche qui, ma ci si improvvisa influencer o occorre avere delle competenze?
La ringrazio per la bella domanda, che mi dà modo tra l'altro di sottolineare proprio come con questo libro Influencer Social Media ho voluto proprio liberare questo termine da quelli che sono i luoghi comuni, perché ormai è diventato un termine talmente abusato da essere diventato appunto una sorta di buzzword, no? Una parola, cioè, che coincide con una serie di stereotipi spesso negativi che fanno perdere di vista che l'influencer di fatto è un content creator, cioè è un creatore di contenuti. L'influencer sostanzialmente è un soggetto che, come dice la parola, esercita un'influenza rispetto a chi lo segue, quindi ai suoi followers, attraverso quella che è la narrazione testuale e visiva della sua vita quotidiana, su cui fonda poi dei publi redazionali pagati, cioè delle pubblicità scritte nella forma di opinioni editoriali per prodotti e per servizi. Quindi fare l'influencer significa di fatto fare un tipo di attività che prevede da parte di questa figura che è nata e si è sviluppata con i social media avere a che fare con degli ambienti che sono poi le piattaforme, che sono caratterizzate da tutta una serie di vincoli, di possibilità, oltre che di possibilità effettive. Quindi vincoli, che cosa vuol dire? Limitazioni, che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui io mi esprimo, creo i miei contenuti, devo rispettare quelli che sono le strumentazioni espressive che mi mettono a disposizione le piattaforme, e pertanto la mia capacità espressiva è determinata, dipende dagli algoritmi. Quindi il fare di influencer non significa, come sembrerebbe, parlavamo prima appunto di stereotipi, di luoghi comuni, semplicemente esprimersi manifestando quella che è la propria passione attraverso i social network, non significa semplicemente sapersi raccontare in maniera empatica, ma implica molto altro, implica anche la capacità di saper gestire quella che è la propria marca, sostanzialmente quella che è la propria immagine, attraverso i social network, quindi sapersi gestire in maniera, diciamo, manageriale. E giustamente lei notava che cosa implica un'attività di questo tipo, perché si tratta di una vera e propria attività, no? di creazione di contenuti. Beh, un'attività come questa è un'attività complessa che pretende da parte di chi la svolge tutta una serie di competenze, di esperienze, di conoscenze per farsi notare appunto sul mercato dell'attenzione, e tra l'altro nel nostro paese si stima che siano all'incirca 350.000 i cosiddetti appunto content creator, creatori di contenuti, gli influencer appunto. Quindi questi influencer devono costantemente rapportarsi anche a quelli che sono appunto gli algoritmi, che cambiano repentinamente, li costringono a produrre contenuti capaci di adeguarsi agli algoritmi stessi, altrimenti le rischiano di perdere quella che è la loro popolarità. E tra l'altro l'altro aspetto è che gli influencer spesso sono sottopagati, quindi a fronte di mega influencer, quindi influencer che hanno milioni di follower, noi troviamo i nano influencer, i micro influencer, che hanno magari poco seguito e che quindi purtroppo spesso vengono appunto sfruttati dagli inserzionisti pubblicitari, che offrono agli influencer semplicemente dei prodotti da sponsorizzare come compenso per le loro prestazioni. Quindi si tratta di una professione che sempre di più nel tempo ha richiesto anche delle forme di tutela, tant'è che nel 2018 è nata anche un'associazione che si chiama Asso Influencer, che ha proprio l'obiettivo di tutelare quella che di fatto è diventata appunto una vera e propria professione.
Certamente, effettivamente credo che i giovani si possano fare anche delle illusioni da questo punto di vista. Lei parlava di queste nani influencer che purtroppo evidentemente non riscontrano poi il successo di quelli che sono apparentemente gli eroi, le figure prestigiose di questo tipo di lavoro.
Esattamente, e c'è anche un tema poi tra l'altro di frustrazione da parte di questi individui che purtroppo appunto a volte si scontrano con quella che è la realtà, no? Di una professione che per garantirti il successo richiede anche la capacità di creare, come dicevamo prima, appunto dei contenuti ingaggianti, quindi di mettere in scena quello che è il racconto identitario della loro vita attraverso una creatività, attraverso un'originalità che gli consenta di catturare appunto l'attenzione del pubblico. E tra l'altro, l'altro aspetto che spesso è come dire raccontato in maniera un po' mitologica, leggendaria, ha a che fare anche poi con il mito, no, dell'influencer che nascendo da condizioni spesso svantaggiate, quindi la persona comune improvvisamente riesce a diventare famoso, no? A imporsi all'attenzione degli altri e conquistare il successo. Purtroppo anche questo non è sempre così, i casi in cui succede sono pochi, sono rarissimi, perché spesso l'influencer, citiamo il caso noto della Chiara Ferragni, spesso questi influencer partono da condizioni economiche, culturali, sociali avvantaggiate. No? C'è uno studioso, un sociologo famoso che si chiama francese, che si chiama Pierre Bourdieu, che parla proprio di capitale sociale, di capitale economico, di capitale culturale, di capitale simbolico, e per esempio appunto la Ferragni di cui parlavamo prima ha avuto la fortuna di nascere in una famiglia benestante, di avere una mamma che comunque lavorava già nel settore della moda, che quindi le ha dato la possibilità anche di frequentare un certo ambiente, di poter contare su certi contatti, di avere quindi un determinato anche sistema di relazioni che l'ha portata poi al successo. Questo purtroppo non vale per tutti, no? E ci sono molti casi di quindi ragazzi che poi si scontrano appunto con l'insuccesso, anche se questo non toglie che effettivamente poi ci siano dei content creator talmente abili, come il caso di Kaby Lame, questo ragazzo senegalese che nel periodo del Covid si è trovato senza lavoro e improvvisamente ha iniziato a condividere questi video, no, su TikTok, in cui lui senza proferire parola, con la sola espressione del viso, commenta tutta una serie di altri video che vengono condivisi in rete, no? Li commenta con questo sorriso e come dire allargando un po' le mani, come dire che banalità eccetera, quindi fa dell'ironia sui video che vengono appunto condivisi online, no? Ed ha raggiunto milioni di follower proprio grazie a questa ironia, che probabilmente i follower hanno percepito anche come una specie di autoironia, visto che si sono sentiti chiamati in causa, no? Nel suo fare la parodia di questi video che vengono condivisi appunto online. Però ripeto, sono casi rari, no?
Occorre una bella fantasia, evidentemente una bella testa anche questa. Mariangela Polesana, senta, noi siamo arrivati alla fine di questa nostra intervista, la ringraziamo molto, perché è chiaro che un libro del genere i genitori dovrebbero regalarlo ai figli, forse per farsi un'idea più cara della questione.
La senta, ringrazio.
Grazie anche ancora e a risentirci.
Grazie, buona serata, arrivederci.
Termina qui la nostra trasmissione. Yaya Barzani ringrazia gli ascoltatori e vi dà appuntamento per mercoledì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Orizzonti Blu.